Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
Su Radio Unica oggi parliamo con Giovanni Columbu, artista e regista originario di Nuoro. Salve.
Sì, salve a tutti.
Si è svolto poco fa un incontro dal titolo Ottana dopo il golpe. Golpe è una parola forte, perché golpe, la parola golpe?
Sì, è vero, è una parola forte e devo dire che non sono mai stato granché soddisfatto di questo titolo. Però ha una sua aderenza, sia pure non in senso letterale e del tutto non in senso stretto. Golpe nel senso che si è trattato di una operazione volta a modificare alle radici un mondo, quindi modificarne l'economia, modificarne le relazioni sociali, modificarne la cultura. Quando tu vai a fare un'operazione di questo genere, stai facendo qualcosa di simile, se non proprio un golpe, simile a un golpe.
Sono passati quasi 50 anni, come diceva dall'inizio dell'incontro, dalla pubblicazione della tesi Golpe Sottana. Ritiene sia cambiato qualcosa da allora in praticamente mezzo secolo?
Beh, certamente sono cambiate delle cose, però adesso non potrei improvvisare un bilancio per dire cosa è migliorato e cosa è peggiorato, perché certamente ci sono anche cose che non sono per niente migliorate, anzi ci sono dei grossi problemi che sussistono e che proprio anche con l'allargamento degli orizzonti in cui si trova la Sardegna ed ogni paese del pianeta, così anche a causa di questi fenomeni di globalizzazione, sì, certe cose sono più facili, altre diventano non solo più difficili ma anche più pericolose, più gravi. Ecco, per quanto mi riguarda mi riferisco soprattutto alla guerra. Ho la netta impressione che si sottovaluti e si sottovalutino i rischi che noi stiamo correndo e che soprattutto da quando si è posto questo caso si sia fatto in linea di massima il contrario di quello che a mio parere bisognava fare, cioè ricostituire un'area intermedia tra il blocco orientale e quello occidentale, autonomo, indipendente, senza interferenze, mentre invece si è andato subito a fare le sanzioni, si è andato subito addirittura a proporre l'inglobamento dell'Ucraina, e il che vuol dire poi essere ancora più prossimi, trovarsi a più stretto contatto con quell'altra parte e con la quale i rapporti ovviamente possono anche degenerare. Perché tu mi chiedevi cosa è un bilancio, cosa è migliorato, cosa sussiste, eccetera. No, io ho l'impressione che sì, ci sia un tenore di vita certamente in un certo senso maggiore rispetto a quello di 50 anni fa, in un certo senso, perché poi non sono certo che davvero questo tenore di vita sia migliore, perché se noi pensiamo ai cibi, alle culture che sono inquinate da pesticidi, corrotte da un sacco di cose che nuociono gravemente, ecco, non lo so davvero quanto oggi sia migliorato. Penso che anche l'agricoltura abbia seguito un corso dettato dal profitto in modo assolutamente sbilanciato, insomma un profitto che dovrebbe trovare degli argini, ad esempio nel rispetto dei consumatori e quindi insomma produrre delle cose diverse. Comunque un'altra forma di degrado che a me sta molto a cuore, nel senso che mi dispiace, che è quello non solo urbanistico ma soprattutto architettonico. Sì, perché proprio a seguito dell'operazione che noi abbiamo di cui abbiamo parlato oggi, cioè che è stata questa industrializzazione così calata dall'alto e così estranea al tessuto produttivo della Sardegna, Questa operazione ha determinato degli effetti di lacerazione anche in ambito culturale e credo che veramente la Sardegna sia una delle regioni italiane in cui si siano di più smarriti i codici della bellezza che hanno sempre accompagnato l'azione edificatoria e quindi anche l'architettura, soprattutto l'altro tipo di architettura o di edilizia che è quella abitativa. E tutte queste cose fanno parte del paesaggio, sono vere e proprie risorse. Ad esempio, io una cosa stupida che sento dire è che della cultura non si mangia. Ma tutti i ristoranti che danno cibo vivono in virtù della cultura, non quella che facciamo oggi, quella è marginale veramente, ma quella che abbiamo prodotto nei secoli trascorsi, in Italia io dico in particolare, ma e per quanto riguarda la Sardegna forse nei millenni trascorsi. Comunque non solo nei millenni trascorsi, perché anche i paesi, per quel poco che non sono stati devastati, sono comunque belli, pregevoli, testimonianze di un mondo che, per quanto fosse anche sofferente, era comunque poetico. Ecco, quindi qua sto richiamando indirettamente considerazioni fatte da Pasolini, che giustamente si soffermava con una sorta di strazio nel cuore a osservare il degrado che spesso assedia anche i centri storici più belli. Poi noi siamo passati da un atteggiamento offensivo nei confronti di tutte delle memorie, di tutto quel che ci richiamava al passato, e quindi siamo transitati attraverso l'asfalto e i lampioni industriali sovrapposti a quel che preesisteva. Siamo passati da quello che tuttavia non disturbavano eccessivamente l'identità, che permaneva, perché l'identità è più resistente all'offesa che alle lusinghe. Si è passati invece alla valorizzazione delle memorie. La valorizzazione delle memorie è stata devastante, perché i processi di valorizzazione sono devastanti. Infatti oggi bisognerebbe ristrutturare i luoghi che sono stati ristrutturati per riportarli a come erano, no? Perché, come dicevo, alle offese palesi, alle aggressioni all'ambiente e ai centri abitati sono subentrati i processi di valorizzazione, quindi non più l'asfalto, ma i finti acciottolati, non più i lampioni industriali che se non altro servivano a far luce e nient'altro. Quindi noi passiamo da un'economia che è palesemente aggressiva e ostile nei confronti di tutto quel che richiama l'identità e la memoria, ad un'altra economia che tende a snaturare quell'identità e quella memoria. Di tutte queste cose bisogna cercare di esserne consapevoli, perché sennò si continuano a fare danni sempre più gravi. In fondo i sardi, di questo ne abbiamo parlato oggi, pur con i nostri difetti, però abbiamo avuto sempre un pregio nel bene e nel male, di essere molto autentici. Oggi questa autenticità posso dire che è messa piuttosto a rischio, che vacilla abbastanza. Perché? Perché veniamo chiamati non più a essere quello che siamo, ma a rappresentarci come sardi, per via di questo fenomeno che io trovo proprio di un mondo e di un'economia declinante, che è il fenomeno turistico. Ora, quando il turismo esce dalla dimensione del viaggiare per conoscere e diventa invece un mercato in cui, ecco, così come è sostanzialmente oggi, o tende a essere soprattutto oggi, con queste grandi navi che arrivano, scaricano migliaia e migliaia di questi turisti, eccetera. Ma dove che senso hanno queste cose? Servono soltanto a produrre dei fenomeni di consumo e noi ci troviamo non più a essere i sardi, quelli che eravamo e che direi che siamo. No, ma dobbiamo sforzarci di recitare la parte dei sardi. No, dobbiamo apparire sardi. E quindi subito siamo lì che ci preoccupiamo di appendere pentolami e altri aggeggi più o meno folcloristici e inutili e fasulli, o che magari in origine erano anche veri, ma decontestualizzati perdono la loro autenticità. Insomma, quindi ci sono, adesso stiamo parlando di fenomeni di carattere culturale che fanno capo a una condizione di smarrimento. Io ritengo che la Sardegna, come buona parte del mondo, o se non altro dell'Italia, viva una profonda condizione e grave condizione di smarrimento. E d'altra parte a questa non ci siamo arrivati proprio per conto nostro, siamo stati molto sollecitati a smarrirci, perché dal momento in cui i processi non transitano attraverso la cultura, attraverso quel che preesiste, ma piovono dall'alto in modo travolgente, e sono destinati a generare incomprensioni e fraintendimenti. La stessa modernità tanto invocata è stata soprattutto fraintesa, è stata equiparata alla bizzarria, e quindi tanto è a qualcosa che non si capisce. E quindi ecco che noi vediamo che tutti o molti, per essere in linea con questa supposta modernità che tale non è, ma che è soprattutto un dilagante stato di degrado e di ignoranza, cosa fanno? Fanno, ad esempio, dipingono le case dei colori più squillanti, più vivaci, perdendo anche quelle accordature generali che fino a un certo tempo hanno avuto i centri urbani.
Bellezza e povertà. Lei è un artista. Durante l'incontro ha parlato di come queste due parole messe insieme non siano un ossimoro. Cosa ci può dire al riguardo?
Dico che la bellezza non può essere identificata con la povertà. A volte anche nella povertà c'è la bellezza. Certamente non è la ricchezza o il maggior benessere materiale che porta la bellezza. Sono due cose che hanno una relativa indipendenza, no? Quindi occorre, per non scivolare nel degrado, quello di cui dicevamo prima, occorre essere consapevoli, soprattutto consapevoli vuol dire non essere condizionati da una comunicazione che noi abbiamo subito e di cui ci siamo anche resi complici e partecipi, che è l'idea che tutto quel che ci apparteneva fosse da rimuovere e quindi bisognasse abbracciare la trasformazione, l'innovazione, quale che sia. Ma ciò che è nuovo non è necessariamente buono. Ci sono, a volte lo è, ma non necessariamente. Quindi è giusto porsi il problema di un benessere, ma il benessere non riguarda soltanto il fatto di riempirsi lo stomaco di cose che si mangiano. Il benessere riguarda altrettanto lo spirito, riguarda le relazioni, riguarda la nostra stessa ragione di esistenza. No, noi quando siamo felici di esistere, sappiamo perché esistiamo e ci adoperiamo per mettere a frutto le doti che abbiamo ricevuto, ecco, allora stiamo bene. Quello è il benessere, non è avere qualche cosa in più.
Lei è un regista. Cosa vuol dire essere un regista in Sardegna, soprattutto dal punto di vista sia produttivo che anche artistico in Sardegna?
Stessa cosa credo che essere un regista da altre parti. Un regista è uno che fa dei racconti, che compone dei racconti attraverso delle immagini. Tutto qua, attraverso immagini e suoni. Poi in Sardegna, nella fattispecie, io credo che non possa prescindere da un rapporto con l'ambiente. L'ambiente non vuol dire soltanto i paesaggi, che sono molto belli, certamente, ma la cosa che più è peculiare di un luogo, o prima ancora dei paesaggi, per quanto i paesaggi possano essere bellissimi e clamorosi e importanti, la cosa più importante sono gli esseri umani, perché noi raccontiamo storie che riguardano e che interessano gli esseri umani, e quindi anche il cinema è giusto e naturale che tenga conto e che coinvolga gli abitanti di un luogo, non soltanto i luoghi. I luoghi non possono essere usati soltanto come sfondi, come se fossero delle scenografie. I luoghi sono luoghi vissuti, e quindi quel vissuto e le persone che vivono vanno richiamati e devono diventare parte del racconto.
Il ballo a tondo, durante l'incontro ci ha tenuto a parlarne. Perché?
Perché è uno dei beni immateriali, ma importantissimi, dei sardi. È un bene nel senso che il ballo tondo è quel ballo che permette alla comunità di ritrovarsi e di sentirsi solidale anche senza usare parole, semplicemente tenendosi per mano e muovendosi tutti allo stesso ritmo, e tutti, sia pure anche senza pensarci, tendere verso qualche cosa che eleva la comunità. Quindi è molto importante il ballo tondo, non quello che viene spettacolarizzato in televisione, quello non lo trovo così importante, però va bene che ci sia anche quello. Ma l'altro, quello che è il ballo che è fatto perché sia vissuto, non quello che viene ballato perché sia visto, quello è veramente importante. E come d'altra parte la stessa cosa si può dire di tutte le manifestazioni attinenti alla cultura e anche alla religione, o ai riti pagani eventualmente, quindi ad esempio il carnevale. Quando questi riti, queste tradizioni diventano spettacolo, ecco, torniamo sempre a quel discorso della spettacolarizzazione di quei sardi nelle radici assolutamente autentici, che a un certo punto vengono chiamati a interpretare se stessi, a recitare la parte dei sardi, come se loro non fossero veramente sardi. Ma i sardi sono sardi, quindi non bisognerebbe recitare i riti. I riti vanno vissuti. Io non sono neanche così favorevole al fatto che attorno a Sant'Efisio, parliamo della più grossa manifestazione religiosa che c'è in Sardegna, ci siano tutto questo apparato di sedili, perché in fondo, se andiamo a vedere le foto di quello che era Sant'Efisio in precedenza, non c'erano le persone che stavano a guardare. Non esisteva questo fatto di stare a guardare una manifestazione religiosa. Non si va alle manifestazioni religiose per guardarle seduti in una tribuna. No, si va per partecipare. Ecco, allora, questo è un dato che bisogna... se fossi io amministratore pubblico, io mi adopererei per ripristinare in relazione a ogni momento che riguarda la tradizione, la cultura e la memoria e la religione, a ripristinare il vissuto, il partecipare e non invece l'esibirsi. Non si fanno certe cose per mostrarsi, si fanno perché sono belle, perché ci teniamo, perché le vogliamo fare. E quindi ritrovare una dimensione che non è più quella che cessi d'essere, quella della finzione, e che torni a essere quella che è sempre stata, della verità.
Alla fine dell'incontro ha introdotto il concetto di città parco. Sì. Cosa intendeva?
Mi riferivo al fatto che in Sardegna si parla di aree metropolitane, concentrando poi servizi, risorse, eccetera, in queste aree e generando squilibri nelle aree che vengono escluse da questi perimetri, quando la Sardegna nel suo insieme non è lontanissima dal somigliare a una metropoli. C'entra niente proprio la metropoli con la Sardegna tutta assieme fa una piccola città, è una cittadina la Sardegna, perché poco più di 1,5 milioni di abitanti sono quelli che in genere appartengono a una cittadina, a una piccola città. La Sardegna è nel suo complesso una piccola città con un territorio piuttosto vasto. Allora, questo territorio oggi è per lo più abbandonato anche a seguito di quei fenomeni di spopolamento che derivano purtroppo in parte anche da quei processi di industrializzazione che non avrebbero dovuto mai esserci perché del tutto estranei al tessuto ambientale e sociale in cui sono stati inseriti. E quindi allora quei processi di spopolamento, di abbandono dei territori hanno appunto ulteriormente rarefatto questo territorio, che oggi ancor più costituisce o sembra costituire una distanza piuttosto che e quindi un fattore diseconomico piuttosto che un bene. Ok, mentre invece è il territorio è un bene. E ora le farò una piccola provocazione. Noi dovremmo considerare lo stesso fenomeno dello spopolamento al di là delle ragioni storiche che l'hanno determinato, che sono ragioni storiche negative, al di là di questo, lo spopolamento della Sardegna è un'opportunità se noi sappiamo coglierla, perché tutto il mondo è sovraffollato. Quindi noi oggi, sia pure per ragioni che non abbiamo voluto, viviamo in un territorio poco popolato. Questo può essere una chance, un'opportunità. Naturalmente, come di fronte ad ogni opportunità, bisogna avere delle idee. Se no, noi ricadiamo in quel caso di cui abbiamo fatto cenno, dei nostri non lontani antenati, i quali, non immaginando che le coste pietrose potessero essere utilizzate per altre destinazioni che non fossero diverse da quelle del pascolo, avevano svenduto quei territori. Quindi dietro l'utilizzo e la valorizzazione effettiva di un territorio c'è sempre un'idea. Se noi non avevamo l'idea della possibilità di utilizzare quelle coste, ad esempio a fini ludici o di vacanza, eccetera, è chiaro che non eravamo in grado di sfruttarli. Oggi lo stesso caso di cui che ogni tanto ci raccontiamo ridendo di questi nostri ingenui, se non stupidi, antenati che avevano venduto le coste, ecco, noi siamo esattamente come quelli, la stessa cosa, perché noi oggi non riusciamo a immaginare un utilizzo del territorio. Il territorio viene considerato come un fatto diseconomico, cioè come principalmente come una distanza che è destinata soltanto ad aumentare i costi della gestione dei servizi, ma sta a noi invece capire come questo territorio possa invece essere usato con vantaggio. È per questo che ho parlato della città parco, perché se noi incominciamo a considerare come è giusto che sia, come potremmo fare l'intera Sardegna come una città divisa in distretti o quartieri, e ognuno dotato anche di territori intorno, eccetera, perché non immaginare appunto che i centri urbani possano vivere questo territorio circostante? E magari, ecco, riprendere allora anche quel discorso con cui abbiamo introdotto questa nostra chiacchierata, che riguarda anche le culture della campagna, no? Io personalmente, in un periodo in cui oltretutto si ventilano imminenti imminenti crisi alimentari e di approvvigionamenti, io dico: ma perché allora non pensiamo di permettere alle famiglie di avere una casa con un cortile, con galline e conigli? Ecco, cioè, quindi, il che naturalmente non è che significa che chi ha casa a Cagliari ci avrà le galline. No, significa che noi dobbiamo andare a riconcepire il governo del territorio tenendo conto di un uso diverso del territorio e comunque di una diversa relazione tra i centri abitati e tutto ciò che è lì circonda.
Per concludere, progetti futuri. C'è qualcosa in particolare a cui sto lavorando?
Sto lavorando da alcuni anni a una nuova opera prima, visto che io continuo a fare opere prime, nel senso che ogni volta è un qualcosa di diverso e in certo senso di nuovo. Questa volta mi sono cimentato davvero per la prima volta in un film di animazione. Sì, un film sostanzialmente disegnato che penso vedremo l'anno prossimo.
Ringrazio Giovanni Colombo per la sua disponibilità. Grazie a lei.
Grazie a te. Arrivederci.
Vi ricordo che potete ascoltare questa e tante altre interviste sul portale unicaradio.it, su Spotify e su Google Podcast.
Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio. Portala sempre con te.